La storia in podcast di Focus.
Nell'autunno del 1923, in una Germania che adesso è una repubblica dopo la sconfitta bellica, ma una repubblica solcata da tensioni, da crisi politiche, economiche, sociali di varia natura, che mettono continuamente in discussione la stabilità delle istituzioni repubblicane, va sottolineato come uno dei motivi di debolezza di questa Germania del primissimo dopoguerra è sicuramente quello del separatismo. Il potere centrale, che fino al 1918 stava nelle mani della dinastia Hohenzollern e dello Stato prussiano, a questo punto non è più nelle mani, come dire, non ha più un cuore geografico la Prussia, men che meno ha un cuore dinastico, visto che gli Hohenzollern sono spariti di scena, e quindi soprattutto in Baviera vengono alla luce le tensioni o le tendenze di tipo separatistico. E dentro a questa duplice costellazione, la crisi delle istituzioni repubblicane e i tentativi di stati federali, come in particolare la Baviera, che è il più grande dopo la Prussia degli stati federali, di costruirsi una propria via autonoma di sviluppo e di nascita, che si colloca tra l'8 e il 9 novembre del 1923, il cosiddetto putsch di Hitler o putsch di Monaco. La parola putsch intende un colpo di stato di tipo militare, tipo armato. Ce n'erano stati altri negli anni immediatamente precedenti, il più importante di questi era stato nel marzo di 3 anni prima, il putsch di Kapp, di un alto funzionario prussiano che aveva tentato di ripristinare in qualche modo l'ordine ai suoi occhi capovolto da parte dei repubblicani e dei socialisti. Questo di Hitler del novembre 1923 vede un'alleanza spuria fra le camicie bruno di Adolf Hitler, del piccolo partito hitleriano, e alti esponenti, alti dirigenti dello Stato bavarese, che anche nel quadro della Repubblica continua a detenere una sua autonomia e delle sue peculiarità, ha un suo governo, ha addirittura un suo esercito, quindi ha, come dire, delle caratteristiche specifiche di cui questi gruppi, questi esponenti della dirigenza bavarese sono molto consapevoli. Il progetto hitleriano è quello di fare una marcia su Berlino, lo dice chiaramente, quindi anche qui c'è un riecheggiamento di ciò che era avvenuto poco più di un anno prima con la marcia mussoliniana, con la marcia di Roma. Qui però il putsch parte dalla periferia, benché è la periferia bavarese, e vede Hitler in realtà in secondo piano. In primo piano la figura più importante di questo tentativo di colpo di stato militare è quella del generale Erich Ludendorff, ex vice capo di stato maggiore dell'esercito tedesco durante la guerra, vera mente politica del comando supremo tedesco, che fra il 16 e il 18 praticamente aveva controllato, aveva determinato la politica tedesca, portando il Reich tedesco fino alla sconfitta militare. Ludendorff, agli occhi dei cospiratori, avrebbe dovuto essere il capo di questo governo putschista, insieme a esponenti appunto della dirigenza bavarese. Hitler, in qualche modo, ai loro occhi, era il galoppino, era il militante che avrebbe dovuto fare il lavoro sporco. In realtà, nella notte tra l'8 e il 9, il putsch si consuma, il progetto di putsch si consuma, perché i dirigenti che erano suoi complici, che speravano di servirsene, si defilano. Hitler, Ludendorff e un piccolo, un modesto numero di militanti la mattina del 9 si trovano da soli, praticamente senza più la copertura del governo bavarese, e di fatto avrebbe significato la copertura della polizia bavarese e anche dell'esercito bavarese. Fanno comunque un'azione militare, marciano armati nelle strade principali di Monaco, c'è una sparatoria abbastanza cruenta al termine della quale il gruppo dei putschisti viene sciolto, viene disperso, Hitler leggermente ferito, altri suoi compagni di avventura cadono, Hermann Göring, che era il numero due del partito, subisce una grave ferita e a conseguenza poi di questa ferita, negli anni successivi, Göring finirà per essere soggetto a una dipendenza da morfina. che gli viene data dopo il ferimento per aiutarlo a sopportare il dolore e che sarà poi lo accompagnerà per tutta la vita. Hermann Göring è un notorio morfinomane. Hitler viene catturato pochi giorni dopo in maniera abbastanza casuale e viene sottoposto a processo. Il processo si svolge con Hitler in carcere. Il processo si svolge nei primi mesi del 1924 e qui abbiamo un salto di qualità. Il puccista bavarese, l'uomo di fatica che aveva creduto di imbrogliare gli alti esponenti della dirigenza bavarese e che invece era stato imbrogliato da loro, diventa un personaggio pubblico di rilevanza nazionale. La stampa nazionale dedica attenzione al processo, come non aveva dedicato alle vicende politiche di Hitler negli anni precedenti. Ludendorff, coimputato con Hitler alla sbarra, sparisce di scena. Hitler prende il controllo della situazione e sfrutta ancora una volta questa sua dote retorica, di una retorica inarrestabile, incontenibile, praticamente per concentrare su di sé l'attenzione dell'opinione pubblica, i riflettori della stampa nazionale. Viene condannato ad una condanna in carcere piuttosto lieve, che in realtà dopo poco meno di un anno gli verrà condonata, cioè sarà messo in libertà vigilata, in libertà provvisoria, e in questa reclusione abbastanza breve nel carcere di Landsberg, a occidente di Monaco, Hitler non solo continuerà a consolidare la propria immagine di uomo politico che si sacrifica, di uomo disposto a tutto pur di realizzare le proprie idee, ma detterà ad alcuni suoi collaboratori, tra cui Rudolf Hess, il primo volume del Mein Kampf, che uscirà a partire dal 1925 e che conterrà, oltre ad una parte fortemente autobiografica, in cui ancor più decisamente Adolf Hitler si profila come la vittima della sorte, come il sacrificato, come l'emarginato, come colui che non ha potuto, per le condizioni materiali nelle quali è stato posto, mettere in pratica, mostrare tutto il suo potenziale, e invece nella seconda parte, nel secondo volume del Mein Kampf, in qualche modo saranno delineati da Hitler con una prosa molto difficile. Il libro avrà uno scarsissimo successo in questa fase iniziale, vengono delineati alcuni elementi di un programma del futuro, tra cui in particolare l'idea della costruzione di un grande spazio tedesco. A partire dal 1925-26, quando Hitler esce dal carcere, inizia una nuova fase politica per Adolf Hitler e per il nazionalsocialismo. Questa volta il terreno sul quale egli agisce insieme al suo movimento è il terreno nazionale, non è più la Baviera, o ancora più precisamente il capoluogo Monaco, ma è il terreno nazionale. Grazie alla fama conquistata durante il processo, grazie alle sue capacità diplomatiche, tattiche, Hitler era un tattico molto bravo, egli sarà in grado infatti tra il 1925 e il 1926-27 di federare e di portare dentro alla NSDAP una serie di piccoli gruppi e partitelli, movimenti della galassia della destra estrema, che erano caratterizzati da una grande conflittualità tra i capi e capetti dell'uno e dell'altro movimento, ma che avevano comunque degli elementi comuni: in primo luogo l'odio nei confronti della Repubblica, in secondo luogo l'odio nei confronti dei socialisti e del marxismo in generale, e in terzo luogo, ma lo dico semplicemente come un elenco, una fortissima componente, una fortissima ostilità nei confronti degli ebrei. Federa, mette insieme tutti questi partiti e partitelli, ma alle elezioni politiche del 1928, le prime nelle quali la NSDAP si presenterà su scala nazionale, il partito che ha poche decine di migliaia di militanti su tutto il territorio del Reich conquisterà un modesto 2,8% dei voti. Quindi, nell'autunno del 1928, che sono le ultime elezioni politiche, adesso ci arriveremo, che si svolgono sostanzialmente in una condizione di normalità o di relativa normalità istituzionale, adesso spiegherò questo concetto, il partito hitleriano è un piccolissimo partito. Certo, ha alcune roccaforti. Già nel 1928 si vede che in alcune aree, in particolare in cui predomina la confessione protestante e che sono aree prevalentemente rurali o piccolo urbane, i favori, diciamo, dell'elettorato nei confronti del partito hitleriano superano largamente la media nazionale. Però si tratta di piccole isole. quando ho parlato di elettorato protestante, evidentemente facevo cenno al fatto che la Germania è un paese multiconfessionale già allora, e in particolare suddivisa tra le due grandi confessioni cristiane, quella cattolica e quella protestante con poco più di 2/3 della popolazione, quella cattolica con 1/3 circa della popolazione, concentrata in particolare in alcune aree, soprattutto del sud e dell'ovest. Perché ho detto condizioni normali? Perché nell'autunno del 1929, cioè l'anno dopo queste elezioni politiche del 1928, scoppia al di là dell'oceano, negli Stati Uniti, la grande crisi economica, la più importante, più devastante crisi economica che il capitalismo internazionale abbia vissuto fino ad oggi, la grande crisi del 29. Questa crisi si ripercuote direttamente, come è noto, su tutto il mondo. È la prima grande crisi globale del capitalismo, ma si ripercuote soprattutto e in prima battuta sulla Germania, perché negli anni immediatamente precedenti, dal 24 al 29, l'economia tedesca era stata fortemente finanziata da capitali americani. L'interconnessione tra i capitali americani e l'economia tedesca diventa, nella seconda metà degli anni 20, molto forte. È un fattore che contribuisce a rilanciare l'economia tedesca e a farne di nuovo una economia forte come lo era stata fino al 1914, ma allo stesso tempo questa interconnessione diventa devastante nel momento in cui, al di là dell'oceano, va in crisi l'intero sistema capitalistico e soprattutto finanziario statunitense. I capitali prestati ai tedeschi vengono ritirati immediatamente, l'economia tedesca si trova immediatamente in una situazione di gravissima carenza di capitali e di liquidità, e una delle conseguenze, anzi la conseguenza principale di questa crisi, così come negli Stati Uniti, è una disoccupazione di massa. Nel giro di un paio di anni si arriva a quasi 1/3 dei dipendenti, dei lavoratori dipendenti occupati, quasi 1/3, che ha perso il lavoro. Quindi la disoccupazione è la caratteristica saliente della crisi economica in Germania, così come lo è stata negli anni immediatamente precedenti negli Stati Uniti. Non solo, nel sistema repubblicano, che era basato sulla Costituzione cosiddetta di Weimar, che era stata discussa e approvata dall'Assemblea nazionale nella primavera-estate del 1919, i costituenti avevano inserito una clausola di garanzia. Non convinti di lasciare tutto lo spazio al Parlamento, che pur è il perno della Costituzione di Weimar, i costituenti avevano attribuito un ruolo importante al Presidente del Reich. Notasi, non Presidente della Repubblica, ma Presidente del Reich. Formalmente e ufficialmente la Germania continuerà a chiamarsi Deutsches Reich, anche se le sue istituzioni dal 1919 in poi sono repubblicane. Quali sono questi poteri dell'imperatore? Il lapsus è chiaro, non è l'imperatore, ma è quello che Max Weber chiamò il surrogato di imperatore. Max Weber, il grande sociologo, che è stato uno dei costituenti di Weimar. Secondo appunto la loro logica, il Reichspräsident avrebbe dovuto rappresentare una specie di contraccambio, una specie di temperamento per l'eccessiva parlamentarizzazione. Quindi il presidente veniva eletto dall'intero elettorato a suffragio universale, come avviene per esempio in Francia, ma come non avviene, come sappiamo, nella Repubblica Italiana di oggi. Non solo, ma in una condizione di emergenza, di crisi delle istituzioni repubblicane, secondo l'articolo 48 della Costituzione, il Reichspräsident disponeva di poteri straordinari. Avrebbe potuto nominare un governo di sua fiducia, un gabinetto presidenziale, e questo gabinetto presidenziale avrebbe potuto legiferare attraverso delle ordinanze firmate dal presidente e che solo in un secondo tempo sarebbero dovute passare per il vaglio del Parlamento. Si trattava di una condizione d'emergenza, di una situazione di emergenza. Chi definiva, stando alla Costituzione, che ci si trovava in una condizione di emergenza? Null'altri se non il presidente. Al suo arbitrio spettava giudicare che erano in vigore, erano esistenti le condizioni per far funzionare l'articolo 48. E altrettanto ad arbitrio del presidente si poneva fine a questa situazione emergenziale. L'articolo 48 era stato chiaramente concepito per rafforzare le istituzioni, ed era stato usato come tale sia dal primo presidente, il socialdemocratico Friedrich Ebert, che dal secondo presidente, l'ex maresciallo Paul von Hindenburg, comandante dell'esercito tedesco nella Prima Guerra Mondiale, almeno fino al 1929-30. In entrambi le legislature il presidente aveva applicato l'articolo 48 per momenti specifici, per situazioni peculiari. Faccio un esempio di attualità: in una condizione di pandemia come quella nella quale ci troviamo oggi in Italia, e poi, venute meno queste condizioni emergenziali, e noi ci auguriamo che queste condizioni emergenziali vengano meno quanto prima anche nel nostro paese oggi, si ritornava al normale funzionamento e alla normale dialettica tra presidente, Parlamento e governo. Quando scoppia la crisi, diventa evidente che il sistema parlamentare non è in grado di reggere alle dimensioni della crisi. Per fare un esempio peculiare, che poi è quello che scatena la crisi politica, il bilancio del Reich consente, secondo i meccanismi vigenti, di finanziare meccanismi di copertura della disoccupazione, sussidi di disoccupazione, per un milione e mezzo di persone. E il milione e mezzo viene ben presto superato e i disoccupati diventano 2, 3, 4, 5, fino a oltre 6 milioni nell'inverno 1931-1932. Quindi il bilancio non regge, i partiti non sono in grado di trovare un accordo, i sacrifici a cui deve essere sottoposta la popolazione non possono essere sostenuti politicamente da partiti che debbono avere un sostegno elettorale, evidentemente, ed è una situazione classica di emergenza, nella quale il Parlamento non è in grado di funzionare, non è in grado di trovare al suo interno delle coalizioni funzionanti. Il presidente Hindenburg, nel marzo del 1930, decide quindi di sciogliere il Parlamento e di costituire un nuovo governo, gabinetto presidenziale affidato a dei tecnici, in particolare il cancelliere è un esperto di economia, Heinrich Brüning, che è un deputato del Partito Cattolico del Zentrum, cioè del centro, così si chiamava il Partito Cattolico. Brüning inizia a governare e Brüning inizia a governare come fanno tutti, più o meno tutti i governi tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 di fronte alla crisi, mettendo in atto una politica, una severa politica di contenimento del bilancio, di contenimento del deficit, una politica che chiameremmo deflattiva. Non fa ciò che avevano fatto gli Stati Uniti sotto la guida del presidente democratico e che faranno gli Stati Uniti per tutti gli anni 30 sotto la guida del presidente democratico Roosevelt. Non avrà il coraggio Brüning di attuare un New Deal, che invece è una politica economica inflazionistica, espansionistica, che parte dal presupposto teorizzato dall'economista inglese Keynes, quindi una politica keynesiana, diciamo noi oggi, di finanziare in deficit le infrastrutture, la spesa pubblica, per usarle come volano della ripresa economica. Ciò che è molto attuale se riflettiamo sulle problematiche dell'Unione Europea e delle politiche economiche espansive o frugali di cui si discute da anni all'interno dell'Unione Europea. È mutatis mutandis una situazione abbastanza simile. Per far fronte ad una crisi, usiamo lo strumento dell'inflazione, lo strumento della spesa pubblica o stringiamo la cinghia? Brüning decide di stringere la cinghia, mentre Roosevelt con i suoi tecnici avevano deciso di allargare la cinghia e di lavorare sulla spesa pubblica. Altre condizioni, altre potenzialità, naturalmente quelle degli Stati Uniti rispetto a quelle della Germania. La politica deflattiva dei sacrifici che Brüning attua come capo di un gabinetto presidenziale a partire dalla primavera del 1930 ha come conseguenza inevitabile l'accentuarsi della tensione sociale. I disoccupati, i sottoccupati, i preoccupati, oserei dire, le persone che temono per il loro destino, il destino delle loro famiglie e dei loro figli, ancor di più non possono che essere contrarie ad una politica che taglia i salari, che taglia gli stipendi, che risparmia e che licenzia, come quella che fa il governo Brüning. Nessun governo dotato di poteri straordinari avrebbe potuto fare fronte probabilmente ad una condizione di tensione sociale come quella che c'è nella Germania dei primissimi anni 30. l'esito politico, perché a un certo punto si deve andare in Parlamento e le ordinanze d'emergenza di Brüning vengono bocciate dal Parlamento e quindi conseguentemente Hindenburg scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni e costituisce un nuovo governo presidenziale con un meccanismo che in questi primi anni 30 si ripeterà per ben 3 volte. Ci saranno le elezioni anticipate nel 30 e poi ci saranno 2 volte le elezioni anticipate nel 32 e infine nel marzo del 33 Hitler, già cancelliere, ci sarà una quarta e ultima tornata elettorale, quindi 4 elezioni in 2 anni e mezzo di vita politica della Germania. Possiamo immaginarci noi italiani, pur abbastanza abituati a fibrillazioni elettorali, cosa questo possa avere comportato dal punto di vista della stabilità e del funzionamento del governo. E chi trae vantaggio dalle elezioni del 1930, che si svolgono nel settembre del 1930 dopo lo scioglimento forzato del Reichstag? Certamente le estreme. Il partito comunista all'estrema sinistra, che pesca voti soprattutto tra i disoccupati e i sottoccupati, tra il proletariato industriale arrabbiato e sofferente per la crisi economica, e il partito di Hitler. Il partito del 2,8%, infatti, 2 anni dopo, conquista il 18,3% dei voti e diventa il secondo partito in Germania, di poco al di sotto del Partito Socialdemocratico. Inizia qui, con la vittoria elettorale del settembre del 1930, una specie di cavalcata trionfale di Adolf Hitler e del nazionalsocialismo. È una cavalcata che passerà attraverso una seconda, ancor più massiccia, ancor più inattesa vittoria elettorale nel 1932, quando il partito hitleriano nelle 2 tornate elettorali del 32 arriverà a superare più del 30% dei voti, diventando il partito di maggioranza relativa, e nelle elezioni presidenziali che si erano svolte sempre nell'aprile del 1932, Hitler, pur sconfitto da Hindenburg, Hitler come persona, Hitler come Führer, come figura ormai leggendaria della politica tedesca, conquista da solo il 36,8% dei voti. Cioè più di un terzo dei tedeschi votano per Hitler in condizioni, vorrei sottolinearlo, di legalità, di normalità, anche se sono delle condizioni difficili, estremamente difficili, ma in condizioni di legalità. E questo non va dimenticato. Né va dimenticato che il consenso che Hitler e il suo partito conquistano tra il 1930 e il 1932 è un consenso largamente trasversale. Il partito hitleriano, infatti, conquista voti travalicando tutti i confini, tutti i limiti che esistono nel sistema elettorale tedesco, i confini generazionali, i confini di genere, i confini di classe sociale. Pescherà voti nel proletariato, nel sottoproletariato, nei ceti medi, nell'alta borghesia, nell'aristocrazia, pescherà voti nel nord, nel sud, nel centro del paese. L'unica soglia che l'elettorato, il consenso nazionalsocialista non riuscirà a rompere del tutto è la soglia confessionale. Cioè i cattolici tendenzialmente rimangono fedeli ai loro partiti, che sono come oggi il partito del Zentrum e il partito bavarese, l'attuale CDU-CSU, per dirla in maniera molto semplificata, e quindi dal punto di vista confessionale il consenso dei cattolici è nettamente inferiore rispetto ai successi che proporzionalmente Hitler conquista in questa travolgente ascesa elettorale. È un'ascesa elettorale che si spiega in molti modi, tenendo presente molti fattori che sono miscelati tra di loro in modo diverso. È anche estremamente difficile, come dire, soppesarli l'uno rispetto all'altro. Io ne evidenzierei sostanzialmente 3. Il primo fattore è la capacità del Partito Nazionalsocialista di essere presente capillarmente sul territorio. È un partito militante, come e ancor di più di quanto non lo fossero stati i partiti della sinistra, tradizionalmente, il Partito Socialdemocratico in questo caso, il Partito Comunista in questo caso, che è presente sul territorio in modo attivo e militante, con un corpo di militanti che sono largamente giovani, fortemente impegnati, che appaiono, come dire, impegnarsi in modo assolutamente disinteressato. Sono le camicie brune, che non a caso la milizia del partito, che era contava fino al 1929-30 poche decine di migliaia di militanti, adesso arriva a 400-500 mila militanti, che sono presenti dappertutto e che sono presenti con una massiccia e martellante campagna elettorale. Martellante anche nel senso che non rifuggono dalla violenza, la più dura, negli scontri politici, soprattutto con la sinistra estrema, in particolare con i comunisti. Il secondo fattore che vorrei evidenziare è quello che riguarda la capacità dei nazionalsocialisti, di questo apparato fortemente militante, fortemente dinamico, di propagandare un programma politico. Questo programma politico presenta le caratteristiche, per dirla con Emilio Gentile, di una religione laica. È una religione politica, una visione bianconero, una visione millenaristica. Tutto ciò che esiste al momento è completamente, assolutamente negativo e tutto ciò che verrà realizzato da questo momento in poi è positivo per la Germania e per le sorti del popolo tedesco. Una visione in bianco e nero dove non ci sono sfumature, dove non ci sono ambiguità, ed è una visione che promette, a fronte della crisi del presente, promette un futuro che viene denominato spesso anche Terzo Reich, cioè un futuro in cui la Germania avrà risolto, grazie a Hitler e al nazionalsocialismo, tutti i suoi problemi. Questo programma in realtà presenta poi nelle sue componenti molteplici, che sono anche settoriali, degli elementi di contraddizione. Faccio un esempio abbastanza lampante. Alla classe dirigente industriale, agli imprenditori, Hitler promette di tenere sotto controllo i sindacati, di assoggettare i sindacati alle regole e di eliminare dalla componente, dalla militanza sindacale, dall'azione sindacale, tutti quegli elementi politico-ideologici che dal punto di vista di Hitler, ma anche di molti industriali, erano assolutamente negativi, componenti di tipo, diciamo, rivoluzionario o pseudo-rivoluzionario. Quindi promette l'assoggettamento, l'asservimento dei sindacati. D'altro canto, Hitler promette ai sindacati, anzi, per meglio dire, alla classe operaia, promette che questa diventerà la colonna portante della Germania del futuro. È evidente che c'è una contraddizione, così come c'è una contraddizione tra il fatto che Hitler e il suo apparato promettano il ripristino dell'agricoltura nel suo ruolo fondamentale, primordiale, cruciale della vita sociale, politica e anche del popolo tedesco, come da un punto di vista razziale, come fonte di rinnovamento del sangue, Blutquelle, la fonte di sangue per il popolo tedesco, da un lato, quindi una sorta di ritorno all'indietro dell'orologio del progresso, da un lato, e dall'altro invece che in questo programma ci siano degli elementi assolutamente moderni, che sono proiettati verso il futuro. Allora, un ritorno al passato o una proiezione verso il futuro? La difesa dei privilegi degli industriali o la collocazione della classe operaia al cuore del futuro Terzo Reich? Questi aspetti di contraddizione li leggiamo noi, ex post, che analizziamo la stampa, che analizziamo tutte le fonti che hanno a disposizione gli storici, ma questi elementi erano scarsamente colti in quel momento, soprattutto perché in qualche modo predominava questa sorta di racconto positivo, di racconto che guardava verso il futuro, verso un cambiamento radicale del presente, che predominava su tutto, anche sulle ambiguità e sulle contraddizioni che stavano all'interno di questo programma.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.